sostenibile, il grande esodo migratorio è difficile in sé, lo è ancora di più per un sistema politico che non riesce a uscire dalla sua lunga crisi e per una democrazia che appare impotente. Dipendenza economica, sovranità politica limitata, disarticolazione dei partiti, disaffezione dei cittadini. L'irruzione, qui ecco l'interrogativo che secondo me è l'interrogativo di questa politica. Vediamo se riusciamo a dare una prima risposta possibilmente condivisa. Qual è l'interrogativo di Franco? L'irruzione dei migranti può essere l'opportunità per promuovere un movimento che contribuisce alla rigenerazione della democrazia e della politica? Come vedete qui, come richiamava Alberto, si parla della politica in quanto tale, poi le politiche, cioè le singole cose da fare, le sentiremo la prossima volta. Io farò una minima digressione su un aspetto specifico dei partiti, sull'articolo 49 della Costituzione, ma insomma io mi atterrò a questo discorso della politica. E perché la mia risposta all'interrogativo di Franco, poi ci sono altre, vi segnalo, lo segnalo per non perdere tempo, a pagina 7 invece del testo più grande ci sono altre frasi molto interessanti che riguardano, per esempio, faccio un esempio, in quanto cristiani non possiamo sottrarci dal testimoniare nei confronti di tutti un orientamento concreto e generoso alla fraternità, all'accoglienza, alla condivisione. Questo però non basta, ci è chiesto di operare anche perché la società e la politica siano sempre più fondate su questo orientamento. Oppure se l'irruzione degli immigrati spingerà, si dà da solo una risposta, anche lui dà una risposta positiva, anche se l'irruzione dei migranti spingerà i cattolici e i democratici ad una rinnovata passione per il bene comune, allora è possibile che si esprima un ampio movimento per la rigenerazione della democrazia e della politica. Io poi ci sono altre cose, adesso non posso, no. Io dico che ci sono tanti problemi grossi che oggi, per i quali si potrebbe fare la stessa domanda. Voi pensate alle intollerabili diseguaglianze che si sono verificate oggi, no? Sentivo l'altro giorno che fino a qualche decennio fa la differenza fra un manager e un operaio era di 10, no, forse un po' di più, anche per una ventina di volte, adesso è 300, questo è il rapporto, no? Ma in questo modo, no, naturalmente lasciamo perdere poi le invece le diseguaglianze tra africani e europei, eccetera, eccetera. Poi c'è un problema di lavoro, di lavoro, se non si dà lavoro, come spesso chiama il Papa, non si dà neanche dignità alla gente, non è il problema che si risolve con le elemosina, insomma, lasciandoli nella situazione degli schiavitù che ci sono. Il lavoro, ci sono problemi istituzionali che sono grandissimi, che firma, che dove sta l'ONU, cioè di fronte a massacri, stupri, cose di una ferocia inimmaginabile che succedono quotidianamente nel mondo, uno si chiede, ma l'ONU dove sta l'ONU? Perché non interviene l'ONU? Cioè, e l'Europa è meglio lasciarla perdere, insomma, no? Dove sta l'Europa? Dove? Per cui ci sono problemi enormi anche di tipo istituzionale, diritti dei figli, diritti di cittadinanza, il problema delle donne, insomma. In Italia, non in Africa, in Italia c'è un femminicidio, c'è un omicidio di una donna ogni 3 giorni. Per cui, cioè, voglio dire, il quadro generale è di una società che è sconquassata da una novità che rompere. E che, vabbè, che chiamiamo globalizzazione, ma insomma, che è un fatto. Qualcuno vorrebbe dire, vabbè, io sono compagno, la globalizzazione è un fatto, come l'immigrazione è un fatto. Tu devi vedere, casomai, quali sono le risposte di governo di questi fenomeni, ma non è che poi che il mondo sia globalizzato dallo sviluppo tecnologico e scientifico, questo è un dato di fatto. Poi che questo comporti problemi inediti e enormi a chi li pone? Alla politica. Ma la politica dove? Questo è il problema dei problemi. Ecco perché giustamente i registi hanno pensato, facciamo prima una riflessione sulla politica e poi sulle politiche. Perché il problema che sta a monte delle politiche sta nell'assenza della politica. Cioè la politica sembra che da qualche decennio a questa parte sia scomparsa. Io ripeto cose che mi avete già sentito dire, ma secondo me è utile. A me ha sorpreso la cosa fare tante, dire questi posso, esempi che si possono portare. Mi ha colpito quello di Obama, che ha provato insistentemente a fare una leggina per impedire che i giovani di 14-15 anni entrino nel negozio ed escano con i mitra, perché poi non è che escano con le pistolette all'acqua, escano con i mitra, no? Non c'è riuscito! Il presidente degli Stati Uniti, cioè che in teoria è quello che dovrebbe essere l'uomo più potente del mondo, può fare una cosa logica, non ce la fa. Fino a qualche mese fa si diceva che una quindicina di banche governavano il mondo, anzi c'erano una riunione mensile a New York, poi adesso no, non è più neanche così, no, non sono 15 banche, sono non più di 12-13 famiglie, che ovviamente avendo le banche, avendo anche spesso mezzi di comunicazione, cioè prese di pubblici, televisione, eccetera, decidono, sono in grado di decidere insomma se. E poi naturalmente allora si parla di complotti, non complotti, Berlusconi è caduto per un complotto, Renzi che stanno a fare complotto, eccetera, eccetera. E la politica è scomparsa, perché manca proprio la capacità di questa nobilissima attività umana, che ha alcune caratteristiche di essere primo molto complicata. E secondo di essere necessari, perché non è una delle quelle attività che noi diciamo ne facciamo a me, siamo in un periodo di crisi, vabbè, andiamo un po' meno al cinema, andiamo un po' meno ai musei, facciamo un po' meno di vacanze, no, la politica non la fai lei, la fa qualcun altro, perché per un motivo banale l'uomo, come ho detto, l'uomo non soltanto vive ma con vive, cioè l'uomo si distingue dalle altre specie animali, non soltanto perché è più intelligente, ha un cervello più raffinato, eccetera, eccetera, ma anche perché è naturalmente politico, come diceva la testa in epoca pre-cristiana Aristotele, questa cosa non è che nasce con Gesù Cristo, questa è una cosa che nasce da lì, perché aner politikos estin, lo ha detto Aristotele, in contrasto con Eraclito, che vi ricordate, oltre a dire Pantalei, gli diceva che insomma che la guerra è la regina di tutti i tempi. Cioè ci sono due filoni di pensiero che da sempre, da 2500 anni, continuano tra l'altro con esponenti di primissimo piano. Poi quella di Eraclito, dove alla fine c'è sta Hegel, ci sta Nietzsche, e non è che ci sono stupidoni che non hanno capito, insomma. Ma il concetto è che la forza primaria del progresso è il conflitto, e la guerra diventa la regina di tutti i tempi. Ora, non è che si tratta di, ovviamente,
che idea c'ho di Roma,
è una attività complicata la politica, tant'è vero che poi quando fai consulti ti accorgi che i grandi politici, gli statisti, se vediamo negli ultimi 60 anni, tu non arrivi a coprire 2 anni, non arrivi a coprire 2 anni.
Giulio, c'è un quarto d'ora.
Sì. È complicata. E che cos'è? Gli ingredienti della politica, che cosa sono? Sono fondamentalmente la cultura, perché devi capire i problemi, devi graduare, devi fare delle graduatorie di priorità, e poi l'etica, nel senso che devi fare più opzioni di fare delle scelte sempre in funzione dei valori che vai proclamando. E su questo vi rimando al testo, diciamo, è spettacoloso, di Corradino, densissimo come era sempre lui, che ha questa particolarità, per quello che mi sarebbe piaciuto che ci fossero gli amici dell'associazione degli arbitri. Poi volete un esempio di quello che io considero? Una persona che non è mai abbattuta sulla scena politica, Pierre gli altri Chassin, eccetera, no, perché dice nella sua visione, e la sua visione del mondo è una presa di posizione sulla storia e dunque anche politica. Questa è una. Vi segnalo anche, perché devo fare prestissimo, che il tema del fratello e della polis, come diceva sia Corradino che forse ancora più Stancari, ma comunque vi do una cosa di Corradino sul tema della fratella del Vangelo di Luca, sono intrecciati e percorrono l'intero racconto biblico dall'inizio fino alla fine. Cioè la fratellanza viene negata da Caino nella Genesi, in modo così, ma è Caino che fonda la polis, dando il nome delle Enoch alla prima città, proprio perché ha bisogno di ricostituire rapporti, relazioni, ma non ce la fa, dall'uomo non ce la fa. Allora tutte le varie città che poi vengono citate nella Bibbia, da Babele, Babilonia, Sodoma, Gomorra, alla fine Babilonia nell'Apocalisse sarà poi Roma, perché si parla di Babilonia, ma in realtà è Roma, sono esempi negativi, sono esempi negativi che richiedono l'intervento di Dio, che addirittura in certi casi le distrugge proprio, cioè non ce l'ha sulle genere, per ricostituire la fratellanza negata dall'uomo. E la scena finale che conclude l'intero del racconto biblico, come tutti sappiamo, è una città, è la Gerusalemme celeste, che si sposa con l'adorno, una città aperta in cui pure ormai sono aperte, cioè, in cui tutte le nazioni concorrono. Anche questo è molto degli abbiamo questa idea che esiste una forza, un'energia che tende, che parte dal punto alfa e tende al punto omega. C'è nel testo che io vi darò, per quelli che non ce l'hanno già, non per fare pure dei soldi, e quelli che già ce l'hanno per cortesia non se lo prendano per la quarta volta, questo testo di sulle Bonere è molto molto significativo. E vi do anche, ripeto, abbiamo detto che dobbiamo non fare chiacchierare, vedere che cosa abbiamo fatto. Nel mio piccolo, alcune cose in cui si dicono queste cose qui, questo mio articoletto apparso sull'Avvenire, questo sul giornale parrocchiale dove è scritto pure lui, per cui glielo ricordo. Ma guarda che sembra di parlare di oggi, non è che cambiano le cose. schiacciare il bottone, no? Vado a 100.000 lire in più, lo si vede, lo mettete nella schiava del programma, schiacciare il bottone, quella novità era realizzata. Ma se io inventavo una nuova forma di intervento del sindacato a livello locale, di discussione di materie nuove, su materie nuove che prima non è, io me lo facevo, scrivevo la circolare, io dovevo chiamarmi i dirigenti, che ripeti, più di 1.200, sparsi in tutto il territorio, gli dovevo spiegare la cosa, possibilmente li dovevo convincere che era una cosa utile per l'azienda, che non dovevano contrattare, dovevano discutere, ma non contrattare, perché poi c'era quello che lo faceva vendere, quell'altro che invece andava oltre, no? Insomma, non posso che fare certi processi di in politica, così, come pensare oggi, a un partito che non faccia entrare la formazione, cioè la riflessione, l'approfondimento, che stiamo facendo noi in questo momento, la riflessione, l'approfondimento, la discussione, l'assimilazione delle idee per far fronte a magari a problemi totalmente nuovi, come può essere questo della migrazione, ma guardate che è nuovo nelle sue dimensioni, ma non è che siamo, noi siamo il paese di, che ha mandato, ha avuto, non ce lo scordiamo mai, a parte che gli americani pure, no, che adesso alzano i muri, sono un paese di migranti, no? Perché poi quelli che c'erano prima l'hanno abbassato proprio, quindi gli anni pare che l'abbiano proprio, c'è stata una forma di genocidio, sia pure diluita nel tempo, senza forni crematori, ma insomma, poco c'è mai, Per cui sono tutti emigrati. Noi siamo, io non ho sentito, mi piacerebbe che qualcuno avesse una notizia, io avevo sentito parlare di 60 milioni, poi ho sentito parlare di un po' meno, 50. Cioè 50, mettiamo che siano 50 milioni di italiani che sono in giro.
Tanti in Italia e tanti all'estero.
Hai capito? Va bene, lo vediamo voi, l'Argentina, no? Arriva il Papa argentino che conosce mica tanto bene l'italiano, ma i nonni, non gli avi, i nonni erano del Papa, sono piemontesi. Bene. Allora, volevo dire che si tratta di rialfabetizzare la politica, cominciare dalla parola, perché io quando discuto nella mia sezione del partito nel quale milito, e ricordarsi che domani non esista più, d'accordo che mica è vero che tu, alcune cose stanno per scontare, non sono scontate niente. Questi momenti di crisi servono anche, sono utili anche perché servono a far rimettere problemi, dico, parlo della parola politica, parlo, perché se parlare della politica continuiamo a chiamare politica, per esempio, farsi affari propri. È chiaro che qua la gente onesta dice io non faccio politica, no? Ma perché non lo chiami col suo nome? Io mi ricordo le discussioni con i miei colleghi, perché l'appalto doveva andare alla ditta X, ma per una superiore valutazione, ma qual è la superiore valutazione? Per il trallazzo è andata all'altra ditta, doveva essere assunto tizio, per il trallazzo, per raccomandazione è stata assunto caro. Perché ci mettete la politica? Perché c'entra la politica? Sì, tu però, siccome le parole sono pure complete, se tu continui per anni e anni dicendo di usare la politica per chiamare, per indicare la corruzione, e si crea quel famoso circolo vizioso per cui la politica andrebbe migliorata, ma da chi? Se le persone competenti e onesti non la fanno e si tirano fuori, per cui non si sa, no? Bisogna spezzare questa cosa. Mi fermo?
Sì.
Sono impazzito là.
Io, scusa, io me lo...
Adesso poi quando c'è l'intervallo qualcuno con discrezione, perché, soprattutto per questo, questo è il favore, questa è una lettura che mi ha cambiato la vita. Perché? Perché dico solo questo, ve lo spiego perché poi.
Bene, grazie.
Questo, sapete che Tagliani ha scritto un sacco, Tagliani è morto senza aver visto una sua opera pubblicata, perché lui è morto nel 55, e in pieno Pio XII, che l'aveva, lo considerava un panteista, un evoluzionista, eccetera, eccetera. Poi quando è stato eletto Giovanni XXIII c'è stato il boom. Allora, ci sono un sacco di opere molto importanti, le Emilie di Verne, le Fenomen Men, la Plastero, sono due o tre libri che possono, dovrebbero essere segnalati, che stanno bene. Però io raramente ho visto, questa è una conferenza, cioè una cosa di, che sarà durata un'oretta, e si sente proprio che intenta, non è di preannuncio, per questo è doveroso, che la mia, perché la traduzione in italiano che sta sulla destra è mia, non ha alcuna velleità letteraria, io serve solo ad aiutare a leggere il testo in francese, vado a capo quando vado a capo, cerco di eccetera. Ed è una sintesi che io trovo estremamente chiara, su cui per esempio un giorno poi potremmo dedicarci, perché è troppo, è di una densità tale.
Insieme con gli amici degli altri.
Magari insieme con gli amici degli altri proponiamo una mattinata sulle Bonelli. Loro lo sanno a memoria, voi, che molti di voi ce l'hanno da vent'anni, almeno da vent'anni questa cosa, tu ce l'hai, tu non la riprendi, tu neanche.
Io l'ho rimessa. Ok, grazie, grazie per questa anche passione, da tutta questa indicazione, che in parte conosciamo, ma che in parte per la grande darsi a riprendere. E però dire in poche parole che ci aiuta, vuol dire, può aiutarci, spero che ci aiuti, no? Come facilitatore, cioè, dovrebbe essere. Ma mi sembra, il tema è cruciale, no? E la domanda su quale dobbiamo, ecco, riflettere insieme, questa è la cosa del discernimento, del discernimento soprattutto, ma è possibile una rinnovata passione della e per la politica, una riaffabilizzazione, diceva, perché questo è il tema, serve, lui dice sì serve, però serve, come dire, in certe condizioni, con certe caratteristiche. Che cos'è allora la politica? O cosa dovrebbe essere? Dov'è la politica? Queste sono le cose rispetto a questo tema, ma non solo rispetto a, perché questo tema delle cose entra molto anche con il tema di essere della democrazia. Ho letto, c'è un convegno di Camaldoli, che faranno a Riga, mi sembra, dice, con i reticolati e con i muri, niente democrazia e niente accoglienza. Poi riaffabilizzazione, e qui sono le quattro scatole, diceva Marzolini, i progetti, i programmi, le azioni, i valori. Devono essere tutti quanti presenti, devono essere convergenti, devono essere... Poi quindi c'è un rapporto tra politica, cultura e etica, questo è fondamentale, questo è il tema dei valori. E direi, aggiungere l'ultima cosa che diceva, molto importante, tra fede e felicità, di cui parla Teia, come c'entra? C'entra con questo tema delle migrazioni, con il tema della politica? Sembrerebbe la nostra esperienza che non sia così, ma in realtà. Poi, polis e fraternità, centro, diciamo, dell'impegno e del suggerimento biblico è di mettere al centro la polis, l'impegno di convivenza, diceva prima. E c'è appunto il tema della fraternità, è cruciale, servire, non servirsi, non c'è lo schemetto che ho trovato, poi il tema dell'identità, che però va coniugato con l'accoglienza, tema della fraternità, libertà e eguaglianza, di cui abbiamo parlato anche altre volte, che implica, come dire, gli aspetti fondamentali della cultura politica moderna, che però non ci sono mai, tutti e tre, diciamo, non ci sono anche adesso attualmente, come dire, messi in pratica in maniera coerente tutti e tre. L'ultima cosa che diceva, con la politica, attenzione, è una realtà complessa, quindi non è che noi insegniamo qualcosa a qualcuno, però possiamo criticamente guardare quello che succede. Io aggiungerei, ho scritto arte divina, come diceva Torino Bello, in realtà è un'altissima missione, ma quello che poi, l'ultima cosa, ecco, come sembra che voglio sottolinearla, è questo della formazione, il tema con la cultura, con la spiritualità, e quindi questo tema, figo di formazione. animali degli europei, non agli esseri umani accoglienti, con un ruolo della Chiesa fondamentale, ma un ruolo anche della politica, un ruolo di ciascuno di noi. Ecco, in breve ho cercato di sintetizzare diciamo un po' alcuni punti che erano dentro l'intervento di Giulio, e possiamo senz'altro passare.
Io l'avevo dimenticato perché non siete già di tempo, lo farò nella discussione, di citare alcune, fare alcune citazioni bibliche che ho visto che per esempio lui ha fatto nella sua precedente, tu citavi molto il modello del buon samaritano, io ci avrei qui a parte proprio il concetto per essere biblico che 10 giorni fa se il discorso di Stancati sulla prima lettera di Pietro che si è fermato, ha parlato per un'ora e mezza di due parole, due righe, è tutto sul superamento del concetto dello straniero, che voi cristiani siete estranei, come diceva, estranei a casa vostra, tu siete stranieri a casa vostra. Per cui nella Bibbia c'è questo concetto proprio che su cui si gioca poi la condanna di Gesù. E poi quella cosa di Pietro che vi leggerò perché è troppo bella.
Ok, poi poi la leggiamo, ascoltiamo volentieri. Adesso con libertà e anche con moderazione dei tempi, diamo chiaramente 7-8 minuti per ciascuno, concentriamoci ecco, su questo discernimento, sulle linee che ci ha indicato Giulio e che sono però come dire, più ricche di suggeritori, tra virgolette, che non sono estranei alla nostra così, riflessione. Siamo pochi e ci abbiamo anche la Damiano, benissimo, grazie a te.
Raramente sono d'accordo con Giulio.
Stranamente
moltissimi punti della sua relazione. Il punto fondamentale, direi, quello che la politica debba partire da valori, cioè da una visione del mondo, da una Weltanschauung. Non è possibile, i programmi si fanno, io lo ricordo sempre quando parlo di queste cose, uno scritto del mio maestro degli anni, quando era comunista, negli anni 40, da 6, 47, così, che diceva, ma i programmi ci mettiamo in 4-5 persone in una stanza, in una settimana facciamo un programma di governo bellissimo, ma l'unica cosa che garantisce che poi quelle 4-5 persone attueranno quel programma è che quelle 4-5 persone siano animate da una Weltanschauung che, diciamo così, dalla quale loro hanno derivato quel programma. Quindi è inutile dire che si vota, diceva lui, poi la conclusione era si vota sui programmi, si vota sulle ideologie, sulle idee, sui valori che ognuno porta. Questa è la poi la conclusione dell'articolo del giornale. Quindi sono d'accordo su tante cose, sul problema per esempio della formazione, ma qui, signori miei, non si tratta solo di fare piccoli comizietti, no? La formazione è qualcosa di molto più complesso ed è uno dei temi fondamentali della cultura cristiana. Io ricordo di aver visto in una settecentina, sono stato uno sciocco, il parroco me la voleva regalare, io l'ho lasciata lì e probabilmente chissà chi se l'è rubata, perché stava in mezzo ai calcinacci di alcuni lavori di ristrutturazione della chiesa, una bellissima frase che naturalmente oggi ci farebbe un pochino così tremare, però che aveva un fondo di verità: populus docentus est non sequentus. Ora ho detto ci farebbe tremare, però questa idea, no, che bisogna in qualche modo trasferire questi valori eccetera eccetera poi alle persone, se non si fa questo l'attività politica è destinata a esaurirsi. Una cosa però volevo aggiungere, può darsi che sia colpa mia, che sono venuto tardi, mi sono arrivato tardi, e forse darsi a che sia stata detta. In realtà io sono convinto che a un certo punto
una capacità di renderli, come posso dire,
più è compatibile uno con l'altro. Diceva Platone, no, che è il grande politico, il politico è un tessitore. E qui nessuno si mette a essere, ognuno possiede la verità, che è la verità dei propri interessi, della propria visione, sta per dire, perché io non vedo una visione etica dietro nessuno, vedo una carenza di classe dirigente, insomma, vediamoci, vedete, ne vedete uno capace di fare sintesi a priori, come diceva Benedetto Croce, quando lui dice 10 statisti, 10 persone che hanno fatto sintesi a priori, sono state capaci di fare sintesi a priori, no? Cioè raccogliere un momento di difficoltà e sapere dare la spinta. Questo secondo me è un punto fondamentale. Io non so, può darsi che tu ne abbia già trattato implicitamente.
Ne abbiamo parlato due o tre volte. Segnali tutto e poi ci sarà
segnali.
Poi è finito?
Sì.
Ok, grazie Damiano. Non lo so, sempre per. Intanto lui dice che è importante un segnale forte, quindi queste migrazioni, lo diceva anche Giulio, è un segnale forte per rinnovare.
Però un segnale forte che mi rende conto degli altri.
E mi sembra sottolineare soprattutto questo pericolo attualissimo di una concezione individualistica dei diritti. Sono forse custode di mio fratello. E l'ultima cosa, lui non ha usato questo termine, ma io lo uso perché ci aiuta, è scomparso l'idea del bene comune. Mi sembra che era implicito, insomma, non l'hai detto come parola, ma io l'ho detto.
Ma se il bene comune, per esempio, anche della famiglia, no?
Sì.
Io in questi giorni sto vedendo dei film sulle crisi familiari che mi divertono da morire. Perché mi divertono da morire? Perché vedo tante crisi familiari che si sono realizzate attorno. Diciamo che ho visto in concreto, e tutte realizzate dovute al fatto che non c'è più il senso del bene comune. Vi faccio un esempio: gente che si sbrana perché il bambino debba andare da lui o debba andare da lei, che gente che si sbrana perché che canta per questo, per ragioni economiche, gente, insomma, parlando del nucleo del seminario repubblico, no? Cioè della famiglia, poi non ti parlo del resto.
Ok, grazie Damiano, davvero grazie. E chi è che mi ha chiesto la parola?
Mi ha chiesto una
posso dare un attimo io?
Scusate. No, volevo soltanto sottolineare una parola che trovo veramente.
Pino.
Tanto ringrazio Giulio e anche Damiano dell'allargamento degli orizzonti che abbiamo avuto. E soprattutto nel suggerimento di guardare alla connessione con i vari campi, che sembrerebbero appunto slegati tra loro, ma in realtà appunto sono tutti quanti collegati. In particolare su un collegamento mi interessava richiamare l'attenzione a questo, che Giulio denunciava: oggi la politica è vista come l'attività di risolvere dei problemi, e quindi tante politiche, perché tanti sono i problemi, ognuno sembrerebbe richiedere una terra. In realtà, appunto, è stata confusa la politica con la soluzione di un problema o di problemi, non con la progettualità. Una progettualità di fondo. Una progettualità di fondo che richiede individuazione, poi, ecco, di un obiettivo, un bene. Quale? Bene personale, bene di una cerchia, no, bene comune. Ma esiste oggi, ecco, in quella che si chiama politica, questo obiettivo del bene comune, o esistono soltanto dei beni particolari perché si insegue per esempio il consenso? Il consenso è legato nella maggior parte dei casi alla soluzione di problemi che interessano una cerchia molto ristretta, se non proprio a fondo degli individui. Guardate l'importanza che hanno i sondaggi, per esempio, cioè si fa solo, non la politica, quella chiamata politica, che poi è solo il problema, non sulla base di un valore che viene messo, come dire, come punto di riferimento per una progettualità, ma sul consenso. Cioè io faccio quello che la gente vuole, ma la gente cosa vuole? Ecco, da che cosa è mossa? È mossa da un interesse, ma gli interessi che muovono come si identificano, come li promuoviamo? Ecco, quindi Giulio denunciava proprio questo, si è perduto di vista la progettualità, ma se si recupera la progettualità esiste un altro problema, ma la progettualità che cosa ha alla base? Come fosse, ha dei valori, e quindi la formazione, perché i valori nascono da una formazione. Vabbè.
Grazie.
Allora la formazione, ecco, dove la facciamo? Quali sono i luoghi della formazione? C'è tanto, si è tanto dedicato in Cina, ecco, nella famiglia, nella scuola, anche nella parrocchia probabilmente, perché la politica è stata sempre intesa come una cosa in cui non interessarsi perché macchia, perché sporca, perché è confusa appunto con l'interesse. Cioè i temi veramente sono tantissimi importanti.
Grazie. E, se permettete, come riflessione mia, mi rifaccio a una poche righe che ho trovato su un dibattito sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola e su un'indagine che hanno fatto in cui risulta che l'85%, forse anche di più, ha scelto la religione cattolica. Però dietro questa scelta, e praticamente poi anche dalle cose che ci diciamo stamattina, non si vede che ci sia molto coerenza in generale nella società, diciamo, nelle famiglie. E allora qui cita, dice, ma la penisola purtroppo è percorsa, dice l'introduttore, da una desolante ignoranza religiosa. Qui parliamo poi quindi di fede, di profonda, di conoscenza della Bibbia, che è poco praticata nel nostro paese. E dice il Censis ha definito appunto il popolo italiano, ha definito, cioè, questa ignoranza religiosa una devota incompetenza. È un giudizio complessivo, non è, diciamoci, una persona
troppo ottimistica.
Anche troppo ottimistica. E attenzione, la cosa importante è quest'altra cosa che voglio aggiungere. Dice, ignoranza, quindi mancanza di fede, vuetteiare, che rende la società poco attrezzata a comprendere e a giudicare fenomeni planetari come la secolarizzazione, il terrorismo, le migrazioni. Quindi il tema della formazione, piuttosto della cultura, del progetto in generale del nostro, è fondamentale. La seconda osservazione, molto breve, la riferisco, come dire, il tema che mi viene fuori è, come dire, lo sottolineava Damiano. Occorre certamente ascoltare, virgolette, la pancia, che è importante, perché c'è un problema, come dire, rispetto a certi fenomeni politici, come dire, che non abbiamo ascoltato le esigenze della gente, il grido, le difficoltà, però occorre, come dire, avere attenzione ai valori, alle esigenze fondamentali vere che ci stanno sotto, non quelle. E allora mi viene in mente due parolette di Pio che mi sembra che sono cruciali. È il tema della coscienza politica. Quindi formazione, coscienza politica, direi che vanno al passo, dobbiamo recuperarle, perché hanno una attinenza con questa situazione, un'attualità più grossa di quella che noi potremmo pensare e che io stesso pensavo qualche tempo fa.
Stava per una radicalità politica, no?
Sì,
ma quello che mi do qui è sentire parola di Corradine sulla coscienza, gliel'aveva commissionato, okay, anche Dio.
Allora,
coscienza,
mi taccio e do la parola a chi la chiede. Roberto.
Su questa linea che vedo tracciata, diciamo, anche dell'educazione alla religione, ai valori, volevo fare una piccola citazione qui dalla liturgia che abbiamo domenica. Nella prima lettura dal libro del Levitico viene detto: quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acidi caduti, li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore vostro Dio. Ecco, quindi una scintilla che dà origine ad una coscienza politica, dà origine anche a un tipo di rapporto che considera l'altro, e questo io penso sia fondamentale per vedere quello che è il nocciolo, diciamo, della questione, quello che è il senso. crescere un differente comportamento, un comportamento di rispetto, di amore verso l'altro. Questo ovviamente funziona per i cristiani, cioè dovrebbe funzionare per i cristiani, ma anche per i non cristiani e per l'uomo di fede in generale, perché è quella la sostanza, diciamo, del problema. Tra l'altro, su questa linea di amore politica, volevo ricordare che Don Franco, che ci manda sempre, diciamo, gli scritti di Don Biscardo, ultimamente ci ha mandato anche uno scritto di Don Biscardo che riguarda proprio il Vangelo di domenica sul discorso della montagna, un discorso, diciamo, impegnativo, centrale, e che richiama proprio il rapporto tra amore e politica. E lui, pur nelle difficoltà, lui, diciamo, si pone come la persona che si ha degli interrogativi, ma è possibile che possiamo sperare un discorso che fa Gesù Cristo addirittura accettare il nemico, amare il nemico, come è possibile? Però lui dice l'umanità cresce in questo senso, quindi in tutta questa vicenda anche universale di tragedie, di drammi, dobbiamo anche scorgere questo segno, diciamo, di una maturazione politica, e che, di cui però ci dobbiamo fare il tempo, ci dobbiamo accoglierla. Un altro aspetto, abbiamo parlato di problemi di disgregazione anche delle politiche, io penso alle politiche anche europee, insomma, inadeguate per il fenomeno enorme, diciamo, di queste migrazioni. Indubbiamente siamo anche poco attrezzati, oltre ad una cattiva volontà politica, un'assenza di volontà politica di recepimento, siamo anche male attrezzati, però se è necessario attrezzarsi all'interno per poter integrare e ricevere adeguatamente i migranti, è anche necessario sviluppare un tipo di politica che vada alla radice del problema. E dall'Asia scappano perché chiaramente lì sono in una situazione di guerra, dall'Africa scappano perché oltre alle guerre ci sono grandi povertà, sfruttamenti delle risorse stesse della popolazione, e quindi dobbiamo farci attori proprio nell'Unione Europea se vuol trovare un ridare senso a questa sua politica che manca e disgregata. Dovrebbe muoversi intanto per collaborare con altri, anche dall'altra parte del mondo deve intervenire per la pace, diciamo, nel Medio Oriente. Bisogna andare alla radice del problema, del resto lo ricordava anche Papa Francesco ieri quando è stato all'Università di Roma 3. E dall'Africa lì occorre politiche di investimento anche per fare in maniera che queste persone abbiano la possibilità di sfruttare bene le risorse che hanno e di lavorare lì nel proprio ambiente senza dover fuggire. Insomma, certo, questo va di pari passo con una politica interna e di accoglienza, di recepimento, diciamo, di queste esigenze comuni che scappano e che hanno tanti bisogni, insomma, quindi la formazione poi indubbiamente si estende anche a loro stessi, a chi viene accolto e ha bisogno di tanta formazione, dalla formazione più di base anche altra, e questo è sicuramente uno dei temi che ci ha introdotto Giulio e che rimane fondamentale. Tutto qui.
Grazie. Io mi sembra qui intervenire un tema sul quale interveniremo tra un paio di mesi. E questo della dimensione anche internazionale, quella interna ma anche quella internazionale, ne parleremo, che poi è collegato con la pace, con la dimensione economica, sociale, planetaria. E mi sembra l'altra cosa da cogliere, questo, forse questo è importante, segni, attenzione, ci sono dei segni di maturazione politica in direzione di un amore che si concretizza, che è difficile, che però è un'utopia possibile, ecco, questo
è un'utopia possibile. Okay. Io lo trovo molto vicino a Dio,
quindi come cristiani dobbiamo, come dire, avere attenzione anche a questo. Ieri sera, per esempio, siamo stati, siamo stati all'incontro organizzato dalla comunità di San
Perfetto,
prego.
Sì. No, ritornavo al discorso del di queste ultime due parole, un'utopia possibile. Perché certamente siamo figli, diciamo, di questo.
Siamo
figli di questo, di questa disgregazione, di questa delusione, di questa stanchezza, dove viviamo con tutto quello che ci bombarda intorno, dalle nostre esperienze personali, dalle nostre familiari, da quello che sentiamo nei giornali, dalle notizie, eccetera. Sì. Ma essere figli di questa delusione, di questa stanchezza, non ci permette di cedere di essere tenuti, diciamo, dalla resa della disperazione. La tentazione c'è, certo che in certi momenti uno dice: ma dove sto? Che cosa sto facendo? Dove devo andare? E allora penso che sia proprio, ritorniamo al discorso di prima, che sia fondamentale, importante forse questo momento di sbandamento personale, collettivo, insomma, proprio per ritenerlo proprio un momento propizio, una condizione migliore per essere trascinati praticamente in una logica di fatica di discernimento. E che discernimento? Nella famiglia, dove questo discernimento, dove cercarlo? Sicuramente nel nostro intimo, nel nostro cuore, nel nostro sentire, nella nostra mente. È una fatica con la quale bisogna misurarsi proprio ogni giorno, proprio per uscire, diciamo, da una specie di sterilità che rischia veramente di addormentarci, di farci addormentare insieme agli altri. Allora siamo ben dire di fronte a quello che succede, a quello che vediamo intorno, che disastro, forse questa è la parola, non mi ci ritrovo più in questo mondo, queste sono le frasi che tiriamo fuori, siamo ben dire non mi sta bene, quando mi ritrovo con voi è come se a un certo punto, sì, la tentazione quando sono sola è quella di cedere, però è di dire io non vuoi fare, quando sto con voi e questa forza credo che sia la nostra forza, saremo 4 o 5 gatti, non è importanza, però è il riscontro che uno ha con qualcuno che comunque immagini che abbia la mente aperta a uno spiraglio di speranza con lo scelto. Ieri sera però abbiamo bisogno anche di confrontarci con una realtà che dobbiamo andare a ricercare comunque, perché se aspettiamo che ce la portano dentro, che ne so, i giornali, le informazioni, la televisione, eccetera, no, non va bene. Bisogna andarsela a ricercare. Io devo dire che in questo sono aiutata da quello che è proposto, diciamo, in questa parrocchia. Sono sostenuta, non aiutata, sostenuta proprio, perché confronti, per esempio, di un discernimento, di una politica proprio di questa gente che si affaccia nel nostro mondo, mi dà la possibilità di poter impastare le mani di questo, impostare la nostra questo può essere magari un altro motivo di, come dire, di mettere a fuoco problemi che già ci soffrono abbastanza, perlomeno per chi ha un po' di coscienza. Però dicevo, forse era importante perché il contatto con il contatto con non solo con i relatori, ma anche con due esperienze personali, quella di un ragazzo che riuscito, che lavorava nella cosa petrolifera sulla via Tacuma Petrolifera, se vi ricordate, e che ha raccontato la sua esperienza tragica di dolore, di separazione dalle famiglie, dagli affetti, le torture. Forse noi abbiamo un'idea che queste cose, e ce l'abbiamo anche in parrocchia, vi assicuro, dopo ci si fa l'abitudine, perché la prima volta che le sentiamo queste cose, di quello che succede a queste persone che sono costrette a lasciare questi loro mondi, ci sembrano delle tragedie, poi ci si abitua anche a tutto quello che raccontano. Il problema è non abituarsi, ma noi dobbiamo fare in modo, insomma, che l'incontro con queste persone, che come ieri sera ci venivano proposte, di quella famiglia aiutata con in che condizioni, sì, perché forse voi non sapete, ci hanno spiegato in che cosa consistono veramente questi corridoi umanitari. Quindi si scelgono delle persone, ma non perché si scelgono perché devono, sono i migliori, sono i peggiori. È vero che abbiamo visto una famiglia, padre, madre e bambino, dunque uno il papà in carrozzina e la mamma senza un braccio, e quindi vi rendete conto che, insomma, nessuno che esce da una realtà come quella della guerra, come quella delle sofferenze, diciamo, no? di dolore che hanno avuto questi, insomma, il discorso che dicevo è che o ci mettiamo in testa che l'incontro con queste persone diventa, non lo so se forse è esagerato questo, ma deve diventare un'attesa, deve diventare una seduzione proprio reciproca. Ed è difficile in quanto mai faticosa, ma se il cuore si apre, diciamo, a questa, come dire, a questa novità che c'è concessa per grazia dello Spirito Santo, del Padre Eterno, forse ci sta mettendo nelle condizioni di dire, siete nella disperazione, che questo è il momento più giusto per poter impastare le persone, quello che dicevo prima.
Interessante questa esperienza, anche a Maria, questa passione, questa grazia,
che sembra veramente l'evidenza per noi, no? La tentazione di arrendersi, attenzione, questa è vera, fatica di scendimento anche la nostra nel piccolo, sicuramente aiuta noi, aiuta la Chiesa, sporcarsi le mani. E l'ultima cosa voglio sottolineare, attenzione alle esperienze, anche le nostre, ma anche quelle degli altri, come la di cui parlava, che io dico che sono, ieri sera lo diceva il relatore, sono una, tutto sommato, una proposte politiche nuove, cioè modo di avvicinarsi con risposte concrete. No, era solo, l'hai detto tu, io non ho niente da aggiungere io. Chi è che prosegue questa riflessione? Ah, Giovanni.
Qualcuno ha parlato del che si è perso il senso del bene comune.
Sì.
Un libro di Gianrico Carofiglio che parla della distruzione del cuore, infatti ha anche un problema di linguaggio, non c'è più un linguaggio comune, e quindi le parole hanno mutato il significato originario, se sono deteriorate, corrotte e poi questo forse lo conoscete, perché il libro cita tanti tanti casi in cui questo avviene.
Il libro è
Gianrico Carofiglio, il magistrato, che ha scritto La dismissione delle parole.
Dismissione.
Dismissione.
Ah. Ok, grazie.
Hanno perduto il loro significato. Quindi è un problema grosso questo, di capirsi. Questi giorni c'è stato l'episodio di quel ragazzo che si è suicidato. E sentendo i commenti, poi anche per esempio sui social, scrivono delle cose terribili. Voi avete sentito in televisione il discorso della madre? Che ne pensate?
Cioè quello che si è suicidato, sì. Della droga, la droga.
La mamma dice, ringrazio le fiamme gialle che io ho chiamato. Così.
Che ne pensate di quello che ha fatto la mamma? Del discorso che ha fatto lei? L'avete preso in modo positivo o negativo?
Vabbè. Sentiamo cosa tu dici tu, Giovanna.
Io mi astengo dal giudizio. Capisco benissimo la preoccupazione della madre, perché cominci da poco e poi è tutta una china, perché io li ho conosciuti, ragazzi drogati, ho frequentato la comunità di Don Germini, la Civitavecchia, e conosco il percorso, eccetera. E perciò non si può parlare di leggerezza di questo. Beh, dei commenti sui social, cose terribili contro la madre, perché e poi anche in televisione stamattina, cioè, per una sciocchezza, come una sciocchezza, perché avevano trovato un po' di droga, ragazzi, quindi era una sciocchezza. Ma non è solo questo, perché io tempo fa parlando con una madre e un figlio che dicevano, non conoscevo, però stavamo nello stesso percorso, così la mattina si faceva colazione. Questo ragazzo era l'epoca in cui si parlava della liberalizzazione delle droghe leggere. Questo ragazzo l'ha fatto. Cioè lui sosteneva che non sta male, insomma, di tutti gli argomenti che porti i ragazzi. Allora io mi stupisco di questo fatto adesso, le famiglie, certo era una famiglia giovane, un ragazzo di 16 anni, ma ci rendiamo veramente conto noi come società dei pericoli, dei rischi, tutto quanto? Penso che non ci capiamo più, non abbiamo più dei valori comuni. E quindi, siccome poi con questi sto rileggendo Milic, allora mi sembrava che un valore importante fosse quello della pace. Quindi se ho due minuti, prendo questa paginetta di Milic, quello che dice a proposito della pace. Lui diceva e spiegava che la pace, nel suo significato originario, non è un concetto politico, quello che deriva dall'accordo di due o più nazioni, ma è anzitutto il voler essere lasciati in pace della gente che non pretende se non che la propria vita si possa svolgere in autonomia e libertà, tra i condizionamenti di istituzioni e forze esterne. Il diritto alla pace è un diritto a quella sussistenza che ha implicazioni molto più ampie della semplice autonomia. In senso concreto, la pace colloca io all'interno del noi corrispondente. La parola pace fissa il significato nella prima persona plurale, definendo la forma del noi, il kami delle lingue malesi. La pace è il fondamento dell'uso naturale del noi inclusivo, il kita nelle lingue malesi, da parte di quasi tutti i parlanti nell'area del Pacifico. È una distinzione grammaticale del tutto estranea all'Europa e completamente assente nella pax occidentale. Il noi indifferenziato delle lingue europee moderne è semanticamente aggressivo. Perciò i ricercatori asiatici non diffideranno mai abbastanza della pax, che non rispetta l'antica Lada. Qui in Estremo Oriente dovrebbe essere più facile che in Occidente fondare la ricerca sulla pace e su quello che dovrebbe essere forse l'assioma fondamentale, che la guerra tende a uguagliare le culture, mentre la pace è la condizione in cui ciascuna cultura fiorisce nel proprio modo incomparabile. Da ciò segue che la pace non è esportabile, inevitabilmente si deteriora nel trasporto, il tentativo stesso di esportarla significa guerra. Quando la ricerca sulla pace ignora questa obietà tecnologica, essa si trasforma in tecnologia del mantenimento della pace, che o scade in una tomba di riarmo morale o viene pervertita nel riflesso speculare della polemologia alla scelta della guerra, degli alti comandi, completo dei relativi computer games. Poi c'è un altro continuo bene ascoltato. Nel XII secolo Pax non significava l'assenza di guerra tra signori feudali. La Pax che la Chiesa e l'imperatore volevano garantire non era l'assenza di scontri armati tra cavalieri. Pax pace significava la protezione dei poveri e dei loro mezzi di sussistenza dalla violenza della guerra. La pace proteggeva i contadini e i monaci. Era questo il significato di Gottes Frieden, pace di Dio, di Landfrieden, pace della terra. Questa pace proteggeva il bue e il chicco di grano sulla spiga. Essa salvaguardava il granaio d'emergenza, il seme e il periodo del raccolto. In generale la pace della terra proteggeva i valori d'uso dell'ambiente comune da un'interferenza diretta. Essa assicurava l'accesso all'acqua, al pasto, alle bosche, agli scavi, a coloro che non avevano altri mezzi di sussistenza. La pace della terra era perciò qualcosa di diverso da una tregua tra parti governi. Questo significato della pace, legato essenzialmente alla sussistenza, andò perduto con il Rinascimento.
Grazie, Giovanna.
Una battuta, si può leggere tra l'altro, prego, questo della parte. Nel libro dei Proverbi c'è scritto: vale più un mangiare un piatto di verdura nella pace che mangiare un bue grasso nella discordia. E questo
possiamo fare subito
intervallo,
una ventina di minuti, ma poi ci avremo ancora un'oretta per continuare e per dare parola a Giulio per alcune riflessioni aggiuntive che sono portate.
Alcune cose che mi sono proprio scordato di dire, però sono venute fuori.
Ok, va bene.
Caso di...
va bene. Allora ci facciamo la pausa.